La prof Maria Rosa Salmazzo, ben trovata prof.
Buongiorno anche a chi ci ascolta, abbiamo scavalcato le vacanze di Pasqua e adesso cosa facciamo?
Si va verso i ponti?
Sì, si va verso i ponti perché uno pensa, beh, facciamo le vacanze di Pasqua e dopo, nella testa dell'insegnante, c'è ancora un bel periodo per finire la parte del programma, fare le sintesi, preparare eventualmente i ragazzi agli esami. E invece cominciano i ponti e poi nei ponti sono incastrate le gite scolastiche, cioè all'estero fanno diversamente, Francia e Germania, io ti cito, no, perché conosco bambini e genitori che sono lì, hanno dei blocchi di vacanze tutti uniti, cioè in Germania non c'è Pasquetta, non c'è il 25 aprile logicamente, ma il 1° maggio vanno a scuola credo lo stesso, ma hanno però in questo periodo una vacanza più lunga, cioè invece di fare ponti condensano in settimane o addirittura in 10-15 giorni le vacanze durante l'anno, hanno 3 periodi grossi di pausa anche in Francia, che mettono un pochino in crisi i genitori perché non sanno dove mettere i ragazzini, perché ovviamente i genitori lavorano, a meno che come in Germania non articolino anche le vacanze degli adulti in questa maniera. Difatti i tedeschi li troviamo
Pentecoste,
sì, quella di Pentecoste, poi c'è le Kartoffelferie in ottobre, le vacanze di Carnevale, questi 3 grossi pezzi, no? E anche quelle di Pasqua. E però i ponti non ci sono. Questo dà un po' di organizzazione diversa alle famiglie, ma dà un po' più di continuità al discorso scuola, perché non puoi fare una settimana in cui ti carichi di compiti e di interrogazioni, poi fai un ponte, poi non glieli riesci a portare, poi no, non è molto... diciamo per l'organizzazione didattica non va tanto bene questo, anche se guai a parlare male dei ponti, certo. In Italia, anche perché ne hanno anche tolti tra l'altro,
esatto.
Perché fino a facciamo una ventina d'anni fa c'era anche
un'occasione,
sì, sì.
A proposito di ponti, c'è chi fa ponti importanti verso i non vedenti, parliamo del libro parlato di Feltre che da qualche giorno ha linkato questa trasmissione, quindi l'ha messa a disposizione dei non vedenti. Si diceva prima di iniziare il programma, una gran bella iniziativa, prof.
Sì, una gran bella iniziativa è di per sé il libro parlato, perché è una cosa veramente che hanno messo su nella piccolo enclave di Feltre ed è diventata una cosa nazionale ed è utilissima non solo per i non vedenti, perché so che c'è gente che ci si è laureata con il libro parlato, perché possono chiedere di leggerli e metterli a disposizione qualche testo anche di lezione, di studio, eccetera. Ma poi so che viene anche usato tantissimo da altri, anche vedenti, non so, nei lunghi percorsi in macchina si mettono il libro e ascoltano il libro, oppure in altri momenti, insomma.
Il podcast è sempre una bella cosa.
Sì, sì, sono veramente stati bravissimi e io mi permetto di ringraziarli per dire che ci hanno fatto un onore a infilare anche questa trasmissione nei loro link, insomma.
E torniamo, anzi restiamo nell'attualità, perché è stato il periodo del Vinitaly. Da Vinitaly si parla di scuola, boh, mi sembra un po' un controsenso, no?
Sembra un controsenso, sì, perché non sembra proprio il posto adatto per parlare di scuola, a meno che non sia un'educazione all'uso responsabile dell'alcol, che va fatto assolutamente anche nella scuola, spiegando tutto ciò che succede alle sinapsi ancora in costruzione dei nostri ragazzi quando usano alcol, soprattutto in maniera smodata con i binge drinking, no? Quelli che vengono a basso costo possono bere tutto quello che vogliono e fanno le scommesse, sì, una cosa allucinante che c'è nelle città universitarie, ma ne approfittano anche i ragazzini più giovani. Ma un controsenso per questo motivo, ma un controsenso anche perché ha preso spunto i nostri ministri, cioè la ministra Santanchè del turismo e poi la nostra premier Meloni, per parlare di scuola in una maniera che forse andava fatta in maniera un po' più delicata e anche più informata. Comincio dalla ministra Santanchè, che ha detto che i governi precedenti di sinistra, che non erano poi così tanto di sinistra, hanno rovinato i professionali e i tecnici a favore dei licei, facendo sentire quelli che andavano nei professionali e dei tecnici dei poveracci e che l'unica scuola giusta fosse il liceo. Intanto non è vero. E poi i tecnici professionali non sono stati rovinati, ma sono stati modificati con la riforma Gelmini, che non era certo un governo di sinistra. ma non per questioni ideologiche, per questioni di tagli alla spesa pubblica. Hanno tolto le cosiddette ore di indirizzo ai professionali, le hanno decurtate. Prima i ragazzi facevano, anche su all'alberghiero mettiamo, una giornata intera in cucina. Adesso hanno 3-4 ore a settimana, come fanno? Tra l'altro proprio tecnicamente non è che puoi cucinare in uno spazio ristretto. E anche tutte le altre materie di indirizzo sono state decurtate le ore di laboratori. È in questa maniera che si affossano i professionali. Non dicendo che ci sono anche i licei, perché poi uno farà le sue scelte. Certo. Sono dimezzate le iscrizioni professionali in questi ultimi 20 anni. Cioè, una cosa gravissima, perché sono ottime scuole. L'altra è stata la premio Meloni, che per fare senz'altro una carineria ai ragazzi dell'istituto professionale per l'agricoltura, che stava premiando, per via che ci sono anche quelli che si occupano della coltivazione delle viti, no, nel Veneto, molto bene, dicendo: il vero liceo siete voi, facciamo il liceo made in Italy. Parliamo dopo del made in Italy e dell'inglese, no? Per promuovere i cibi italiani, l'autenticità di questi cibi, per imparare a difendersi da quelle truffe che fanno il parmesano invece del parmigiano, eccetera, no? Ma io mi chiedo, è così che si fa la difesa della cultura italiana? Non è per caso, facendo studiare storia dell'arte, la nostra arte, in tutte le scuole, l'hanno tirata via dall'Istituto Tecnico Turistico la storia dell'arte, sempre per quel motivo di prima. Oppure studiare la geografia, anche la geografia è stata dimezzata, cancellata con grandi proteste degli insegnanti, ma anche la geografia e quindi le caratteristiche che puoi sfruttare anche per il turismo della tua nazione, della tua regione, sono importanti. E studiare il latino non è valorizzare la cultura italiana? E la storia? Cioè, che siano importanti anche gli istituti professionali e quelli per il turismo, per l'agricoltura pure, e che gli si diano soldi perché facciano i laboratori, come quello splendido di... hanno degli splendidi laboratori su a Falcade, inutilizzati perché poi non hanno le ore per pagare il personale. Cioè, insomma, che ognuno si occupi delle cose in cui è competente, eh?
Fortuna che lei non fa parte della pubblica amministrazione.
Ah già, se no non potrei dire made in Italy.
Altrimenti l'avrei sanzionata.
Già.
C'è una legge per questo.
Per fortuna è ancora una proposta. Una proposta di legge che non si capisce bene se questo togliere le parole straniere sia perché vogliono fare come qualcuno che gli assomigliava in epoca fascista, per cui avevano tolto tutti gli anglicismi, i francesismi, no? Oppure perché non sanno il pasticcio che avevano combinato allora e quindi lo fanno adesso. Ma sai chi si è arrabbiato più di tutto per questa proposta?
No.
L'Accademia della Crusca. Cioè dici, ma come? Proprio loro che difendono l'italiano? Sì, per due motivi. Uno, perché ha detto che con una proposta di multare chi usa le parole straniere ci facciamo ridere dietro da tutto il mondo.
Direi di sì.
Ecco. Due, perché non è così che si difende il buon italiano. È ad esempio usando i congiuntivi condizionali nella maniera corretta. Noi abbiamo una lingua molto più ricca del tedesco e dell'inglese, perché molto molto, non solo a livello di quantità di vocaboli, che loro hanno dovuto tantissimi prenderli dal latino.
Lo sa bene chi ha dovuto studiare la grammatica.
Già, ma sì, ecco. Ma anche perché, vabbè, l'abbiamo già detto altre volte, certe parole, se sono nate in una terra straniera, perché lì è stato costruito quello strumento e quindi gli avranno dato il nome loro, e noi non possiamo chiamarlo in un altro modo facendo delle traduzioni orripilanti, no? E incomprensibili. Ma poi il buon italiano è quello che si fa capire usando tutte quelle sfumature che noi abbiamo, compreso il futuro anteriore, il condizionale, il congiuntivo, che permettono di dire o scrivere frasi più chiare. È così che si difende il buon italiano. Mentre nella burocrazia e nelle leggi, proprio là dove loro vogliono colpire le parole straniere, usate senz'altro non a sproposito ma troppo in abbondanza per fare gli eleganti, no? Proprio lì ci sono le incomprensioni più grandi che ci siano nella lingua italiana, perché cos'è che ho letto? Un esempio, ah sì, invece che scrivere bicicletta avevano scritto veicolo a due ruote mosso prevalentemente da energia muscolare. Sì. Ora, vabbè, bellissima, non so, è una presa in giro a questo punto, e tante altre frasi così, quindi sì, questa qui delle parole straniere proprio, con la multa, non semplicemente parole straniere, con la multa, è quello che non serve mai di solito punire per promuovere qualcosa.
Cambiamo completamente argomento, parliamo di PNRR, immancabile, oggi lo associamo però agli asili nido, i nuovi asili.
Sì, PNRR che tutti stanno dicendo che è in ritardo, prendiamo la fascia asili nido, è in ritardo anche perché il PNRR finanzia strutture, non finanzia spesa corrente e noi abbiamo un gran bisogno di asili nido in Italia perché sono quelli non solo che permettono alle mamme di andare a lavorare, ma anche, e quindi l'occupazione femminile, il rilancio eccetera, ma anche che fanno crescere bene i bambini piccoli, soprattutto quelli degli ambienti in povertà educativa. Quindi a ciò che manca, la povertà educativa della famiglia che non può permettersi di comprare libri che costano tantissimo, quelli cartonati per i bambini tra l'altro, o di farli fare giochi che sviluppino l'intelligenza eccetera, sopperisco con una struttura che faccia queste cose in maniera competente. Cos'è stato il guaio? Che là dove mancano, che è soprattutto nelle piccole realtà o nel centro-sud, ma anche da noi, e dove siamo al neanche 10% di copertura contro il 33% di obiettivo europeo, là dove mancano i comuni non erano attrezzati per fare i progetti. Perché? Perché non li hanno mai fatti di quel tipo e perché non hanno il personale che possa seguirli e seguire poi le rendicontazioni, no? Quindi non sono state fatte le domande, nonostante abbiano procrastinato di 3 volte la scadenza di queste domande. Tra l'altro alcuni che si erano fatti avanti dei comuni poi sono anche tornati indietro, cioè le hanno chiuse, le hanno tolte, perché poi non sanno come mantenerli questi asili nido. Mettiamo pure che arrivino a costruirli e poi chi paga il personale?
Poi c'è la denatalità.
È un circolo vizioso, perché la denatalità c'è anche perché come faccio a fare il primo o il secondo o il terzo figlio se poi devo andare a lavorare? O che li mantengo sti figli? Ma se io vado a lavorare dove stanno i bambini? Quindi c'è anche questo discorso qua. Sentivo che danno la casa gratis alle giovani coppie di Alto Adige, no?
Sì.
Hanno queste strutture qui, sono, cioè, e tra l'altro dice ma là dove se le mamme vanno a lavorare fanno meno figli, non è vero. Francia, dove c'è un'occupazione femminile molto più alta della nostra, c'è il 2 figli per donna, Italia 1,4 risicati, cioè, ma anche altre nazioni, là dove la statistica dice che l'occupazione femminile è più alta, proprio lì anche la fecondità è più alta. E ricordiamoci che questa storia degli asili nido come strumento per contrastare la povertà educativa è stata messa in campo da Macron quando c'è stato in Francia il problema delle banlieue. Cioè, non è che per le banlieue ha fatto i centri sociali per i ragazzi grandi, ha fatto gli asili nido in Francia, perché è nei primi 3 anni di vita che il cervello è estremamente plastico e ha una costruzione di sinapsi, cioè di collegamenti tra le cellule cerebrali, al massimo. Dopo i 3 anni comincia a sfoltire, a scegliere quelle giuste. Quindi io devo sfruttare al massimo quelle... devo parlare con questi bambini, farli parlare, dargli tanti stimoli, e stimoli intelligenti, stimoli tipo il metodo Montessori, per spiegarsi, cioè dove... farli diventare autonomi, non lasciarli da soli sul pavimento con un coperchio e un cucchiaio da battere e basta. Ma una famiglia non può permettersi tutti i giochi educativi che, ripeto, costano anche tanto. E poi la socialità, se stanno assieme parlano, altrimenti se sentono solo parlare la mamma e magari anche in dialetto oppure con un lessico povero, non argomentando, perché se lei è da sola con il bambino cosa argomenta? Non fare questo, non fare quello e basta. Devono sentir parlare bene il buon italiano, la lingua straniera. I signori mandano i bambini nei nidi e nelle scuole dell'infanzia bilingui, quelli con l'inglese.
Che prendono già la lingua straniera.
Sì, perché la lingua straniera viene imparata nei primi 3 e 6 anni di vita nella stessa zona cerebrale della lingua madre. Dopo i 6 anni, massimo 7, 8, viene imparato in un'altra zona del cervello. Per quello noi adulti facciamo fatica ad apprendere le lingue, mentre i piccolini no.
Fan presto,
magari cominciano a parlare più tardi, perché ne hanno 2 da gestire, però poi le parlano correttamente tutte e 2, senza fatica.
Parliamo di carriere alias, giusto per usare un'altra parola poco comprensibile.
Beh, alias è latino, quindi siamo, certo, siamo certo. In campo, possiamo usarla, no? Carriere alias sono le carriere, diciamo, cioè la maniera di chiamarsi di quei ragazzi che, e sono l'1-2%, non sono tanti, ma esistono, che non si sentono a loro agio nel corpo che, e nel, quindi nel sesso che la natura ha loro dato. Non sono dei mostri, non sono degli sbagli della natura, sono una cosa che statisticamente esiste, esiste anche negli animali, quindi perché non in noi mammiferi uomo. E vanno rispettati, riconosciuti, non perseguitati, aiutati, soprattutto quelli che decidono, col consiglio dello psicologo, perché ci vuole tutta una strada per farlo, e è anche mutuata questa strada, tra l'altro, cioè è fatta, è dei genitori, di cambiare sesso, cioè di adeguare il loro corpo a quello che è la loro, diciamo, il loro temperamento, la loro indole, no? Cioè i cosiddetti transgender. Bene, questo avviene per alcuni adolescenti intanto che sono a scuola. E allora cosa dobbiamo fare? Sono esposti ad essere bullizzati, di sicuro, perché l'insulto più comune anche qua da noi cos'è? Racion. No? Ecco, e sradicalo tu dalla testa dei ragazzini. Bisogna invece che siano aiutati. Una maniera di aiutarli è di accettare nella scuola che possano usare il loro nome afferito al sesso di cui si sentono partecipi, quindi non Giorgio ma Anna, per esempio. Questo in 160 istituti superiori italiani è stato sancito con dei regolamenti per la cosiddetta carriera alias, che non vuol dire falsificare documenti, pagelle, esami eccetera, che restano quelli che sono come all'anagrafe, ma vuol dire che quando ti chiamo alla lavagna per un'interrogazione dico vieni Anna invece che dire vieni Giorgio. Ora, questo è stato fatto normalmente in questi ultimi anni in 160 istituti italiani, dove i ragazzi si sentono bene, possono fare tranquillamente il loro, come si dice, il loro percorso, ma anche non doversi nascondere, sentirsi a loro agio. Adesso invece comincia a venire attaccata questa cosa, è arrivata una lettera di minacce sulla carta intestata ai Fratelli d'Italia, una scuola di Venezia, ma la preside e i docenti hanno deciso che i partiti non possono entrare a gamba tesa, certo, nella scuola con le loro ideologie, la scuola è di tutti, e quindi hanno detto no, noi continuiamo a applicare il nostro regolamento che non è vietato da nessuna legge.
Uno dei giorni belli della scuola era il giorno della pagella, perché le emozioni erano piuttosto contrastanti, belle e brutte, ma anche belle. C'è una scuola che invece ha detto niente voti, quindi niente pagelle.
No, aspetta, non è proprio così, è un'altra scuola di Venezia, il liceo Giordano Bruno.
Giordano Bruno.
Che per far fronte a tutta quell'ansia che sta caricando i nostri ragazzi con crisi di depressione, eccetera, di cui continuiamo a sentire parlare sui mass media sempre di più, ha deciso che non poteva fare stare con le mani in mano. Hanno pensato che l'ansia si manifesta soprattutto in occasione delle verifiche, no? Verifiche orali, interrogazioni o verifiche scritte, i compiti, con crisi di pianto per i brutti voti, con palpitazioni quando devono andare alla lavagna a parlare. Ha deciso di sperimentare in 3 classi il quadrimestre senza voti, che non vuol dire senza giudizi. Vuol dire che al voto numerico, che non dice niente e che ti sega le gambe, ha sostituito un giudizio del tipo risultati raggiunti oppure ancora da lavorare su questi punti.
Ma
con
non
i punti
eravamo
elencati.
Già passati per il giudizio?
Non alle superiori, ci siamo ancora, non è proprio un giudizio, alle elementari c'è.
Elementari.
Alle elementari, sì. E alle medie era stato messo, poi è stato tolto,
esatto.
Alle superiori non è mai arrivato. Queste ansie, queste vengono soprattutto i ragazzi delle superiori, cioè gli adolescenti che hanno queste emozioni più forti, che sono quelli che hanno risentito di più della pandemia, eccetera, no? E stanno mettendo in campo quella che in pedagogia si chiama differenza tra la valutazione sommativa e la valutazione formativa. Ah, spiego? Vado.
Sì.
Allora, la valutazione sommativa è quella dei voti numerici, quella che ti dice
da 1 a 10.
Da 1 a 10 o A, B, C, D in Germania o altre cose in Francia, e che non tiene conto del tuo contesto, non tiene conto di come ci sei arrivato, ti dà un numero,
finale.
Un risultato che è quello uguale per te, che ci hai messo tanto impegno per arrivarci, o per quell'altro che più fortunato è stato aiutato o gli è capitato per caso una cosa che sapeva già e l'ha preso senza fatica, no? La valutazione formativa invece è quella che aiuta te, che fai fatica, a andare avanti. Quindi vuol dire intanto non giudicarti nel senso di dire sei insufficiente, ma vuol dire a te manca ancora il pezzetto A, il pezzetto B e il pezzetto C. Adesso mettiamo in campo un progetto per recuperare questi tre pezzi, uno alla volta, calma. Questa è la valutazione formativa.
Lei è per la formativa?
Indovina un po'. Sì, perché è quella che aiuta i ragazzi a rimediare i loro guai, che non li taglia le gambe. Mi va bene se a un colloquio di lavoro uso quella sommativa, è perché voglio della gente, deve essere già formata sta gente che viene a lavorare da me. Ma se devo aiutare i ragazzini a crescere, no.
Che bello, non c'è più il professore che dice tre e vai al posto, bellissimo.
No, e quelli che peggio ancora, dopo 10 giorni di scuola ti dicono hai sbagliato scuola, tu non riuscirai mai a combinare niente, da dove vieni? Questa è la cosa più terrificante, ti da ricordi queste? Da dove vieni? Dal paese alto? Ah, ecco.
Sei un cretino irrecuperabile dopo 10 giorni di scuola.
Sì.
Grazie prof, è stato un piacere.
Davvero, siamo già arrivati alla fine, spero sia stato un piacere anche per chi ci ha ascoltato e ciao ai nostri amici del Libro Parlato.